One Podcast.
Ciao, sono Francesco Lancia e quella che state per ascoltare è la quarta puntata della terza stagione di Dungeons & DJ. Faccio questa introduzione perché in questa puntata entrerà un nuovo personaggio e magari qualcuno è qui per la prima volta perché è incuriosito proprio da questo nuovo ingresso. Quello che state ascoltando è un podcast dedicato a Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più famoso al mondo. In questo podcast ho preso alcune celebrità che non avevano mai giocato prima e che anzi avevano anche un certo pregiudizio nei confronti del gioco e le ho messe attorno a un tavolo per interpretare personaggi, lanciare dadi e soprattutto raccontare una storia tutti insieme. Perché è questo che si fa nei giochi di ruolo, si racconta una storia creandola tutti insieme. Se non avete mai ascoltato prima questo podcast, il mio consiglio è di partire dalla prima puntata della prima stagione, o quantomeno dalla prima di questa stagione, per non perdervi nulla di quello che accade. Per il resto, ascolterete un racconto improvvisato insieme da tutti i giocatori al tavolo, guidati da me che faccio il master. Ogni tanto ci saranno dei miei pensieri per raccontarvi meglio quello che mi passava in testa durante la partita e talvolta alcuni approfondimenti sulle regole del gioco. Bene, quello che dovevo dire ve l'ho detto e allora non mi resta che augurarvi buon divertimento.
Nelle puntate precedenti di Dungeons & DJ.
Io mi chiamo Razgar e faccio le veci del comando della città di Gliranna.
Io sono qui per riprendermi il mio posto, per ridare a questa città la libertà.
Allora, lei è mia figlia, io sono la madre di Kelly.
Volevo chiedervi se vi andava di diventare bardo di corte. Sentite delle urla belluine provenienti da qualcuno che conoscete, e purtroppo quel qualcuno è proprio Kelly, che sta venendo portata via da una serie di guardie, ma tante guardie, sono 10-15 guardie. Shenron prende questa pozione, la beve e cominci a sentirti attratto da Glera.
Ragazzi, io vado a suonare.
Coraggio, okay. Impegnati, mi raccomando.
Sì, perfetto.
Quindi, tieni dietro il re.
La città è nel panico, perché voi alzando gli occhi vi accorgete che la cupola che c'era prima e che proteggeva tutta la città non c'è più, però guardando in avanti vedete che la cupola si è solo ristretta. Un enorme drago zombie non ha più nulla che lo blocchi dall'ingresso.
Ok, corriamo verso la cupola.
E schierato davanti a voi c'è un esercito di guardie che appena arriva vi prende e probabilmente il vostro destino sarà quello di finire nelle prigioni di Gliranna. C'è un pipistrello che sta volando sopra di voi e stavolta voi vi accorgete che questo pipistrello, mentre vi stanno portando via, con la coda dell'occhio vi accorgete che vola e si posa sulle spalle di qualcuno che è nell'ombra.
Della carriola cerca l'impresa fuggendo la paura. Dungeons & DJ, Orbegno, Erbe, Candelora, Sherron e Clara, sono pronti all'avventura.
Siamo qui all'inizio di questa seconda sessione di Dungeons & DJ, seconda e ultima per questa terza stagione. Questa seconda sessione comincia così. Il gruppo formato da Erpenombra, Shenron Walsh, Glera Narrua e Candelora Grattaciottoli viene scortato da un grande numero di guardie all'interno della prigione di Gliranna. Voi passate per i corridoi di questa prigione e non potete far altro che darvi un'occhiata attorno a quello che succede. È una prigione fatta su più livelli e a seconda della gravità del reato si va sempre più giù. Questo almeno è quello che capite, è quello che percepite da quello che succede intorno a voi. Voi in realtà venite messi al primo livello di questa prigione, quindi evidentemente non siete condannati per un grande reato, il che vi fa pensare che vi stiano portando dentro per aver minacciato il proprietario della locanda e non hanno ancora scoperto che siete stati voi a ridurre la cupola di Razgar, probabilmente, altrimenti probabilmente vi avrebbero ucciso lì, immagino. Mentre attraversate i corridoi della prigione sentite delle urla provenire dai bassi fondi, urla di dolore, come se ci fosse una sala della tortura. La cosa che vi fa rabbrividire è che alcuni di questi suoni li conoscete, come se fossero persone che avete già incontrato nel vostro cammino. C'è un gracidare, per esempio, di rane, un suono come il gracidio di una rana che viene torturata. Ci sono due voci che litigano tra di loro e che, oltre a litigare tra di loro, urlano di dolore, si lamentano. Ci sono tantissime cose che vi fanno rabbrividire. E tra l'altro, passando attraverso una di queste prigioni, in una piccola cella, notate che c'è Morbegno per la legalità. Sbattuto in prigione, e apparentemente privo di sensi.
Il suo suono è perché è caduto sul dulce.
esatto. Quindi sbattuto in prigione, privo di sensi, che non risponde, anche se voi lo chiamaste comunque non risponderebbe, perché al momento è svenuto o qualcosa del genere. Però vi colpisce vedere Morbegno, perché non dovrebbe essere lì.
Stava suonando.
L'hanno beccato,
no?
Però evidentemente
poche ore prima al Castello Reale
Morbegno è stato accompagnato dal signor Willem Diesis, diciamo la persona di corte che si occupa di cercare un bardo, nella stanza del re. Tu entri in questa stanza regale, ti aspetti di trovare Porunga, il re, sdraiato su un letto, in qualche modo in pessime condizioni, ma Porunga non c'è, evidentemente è da qualche altra parte. E l'unica cosa che vedi è Razgar, seduto su una poltrona di lusso, in questa stanza gigantesca e completamente vuota, che ti accoglie e ti fa:
Morbegno per la legalità, dico bene?
Dice bene, sire.
Prego, prego, avvicinatevi, non chiamatemi sire, non sono il sire, faccio solo le veci del sire. Il sire rimane il povero Porunga.
In queste ultime
settimane mi è stato detto che voi sapete suonare il dulcimer come pochi altri sanno fare in tutto il Ferun.
Così dicono, io cerco di onorare questa fama.
Ma io nei vostri occhi vedo più di arte e creatività, vedo anche voglia di potere, di soldi, di stabilità. O vedo male?
Vede bene, devo dire che l'arte è al primo posto nelle mie priorità, ma insomma si cerca con l'età che avanza di mettere via qualche risorsa.
L'età avanza, dite bene, ma siete anche abbastanza giovane, avete tanti anni di fronte a voi. In più siete una persona, mi sembrate, di coscienza e intelligente, per cui vi ho chiamato per un motivo molto particolare.
Eccomi, messe.
Porunga, il re, come avrete intuito, sta morendo, sta trapassando. E questa città rimarrebbe senza re. Io non voglio diventare re. Per cui vi chiedo, sareste disposto a diventare voi re di questa città e a farne quello che volete?
A farne ciò che voglio, ho sentito bene.
Sarete il re di questa città. Certo, devo dirvi che questa scelta ha un prezzo, ma tra un attimo ve lo rivelerò. Intanto la prima risposta è: vi interessa diventare un re?
Mi interessa, ma questa non è una risposta definitiva. Voglio conoscere il prezzo a cui lei si riferisce.
C'è qualcosa che voi non sapete di me. Io, Razgar, appartengo a un gruppo di persone che si chiamano Maghi Rossi. Quello che noi vogliamo è creare un esercito. E il popolo di Gliranna sembra avere le persone giuste per essere trasformate in un esercito. Un esercito di non morti, un esercito di zombie, un esercito al servizio dei Maghi Rossi. E questa cosa io la posso fare qui, adesso, in questa città. Ho bisogno di un oggetto per trasformare tutto il popolo di Gliranna in non morti. Il corno della morte che chiama. Questo oggetto è stato rubato da qualcuno su cui io sono già sulle tracce, quindi non è di questo che vi interessa. Quello che vi interesserà è aiutarmi a far sì che queste persone che sono entrate in città con voi non disturbino il mio piano. Ho visto quello che volete fare in giro, vi ho visto indagare in giro, e questa cosa non mi piace, perché è un ostacolo al mio piano. Se voi mi promettete di mettere il bastone fra le ruote a questo gruppo, voi diventerete re di questa città, io mi creo il mio esercito di non morti, e voi avrete una città intera da ricostruire per farci quello che volete. E se devo essere proprio sincero, l'alternativa non è delle migliori, perché l'alternativa è finire in prigione.
Messere, lei mi fa offerte che sollecitano la parte più intima della mia essenza, o almeno una di esse, ma mi sta chiedendo di prendere possesso di un luogo nei confronti del quale non ho particolare interesse.
Capisco.
In cambio della trasformazione in schiavi di fatto di una serie di persone delle quali
non ha alcun interesse, l'ha detto lei stesso.
Sì, non ho interesse, ma non ho neanche particolare astio. Quindi, mio caro, le risponderei in una maniera a me consona, ed è questa. Caro messere, non sono sicuro di accettare o rifiutare la sua offerta, ma siccome capisco che i tempi radiofonici sono tiranni, andrò direttamente alla risposta. Andate a quel paese, io rifiuto, e sia quello che sia, come dice una cantante che forse apparirà più tardi. Amore, ma no.
Quando
no,
tu stai suonando, no, Razgar fa
no.
Avevo visto male, evidentemente.
Schiocca le dita e tu cadi in un sonno profondo. Ovviamente lui cerca di toglierti la memoria così che tu non abbia ricordo di quanto ha detto. Mi fai un tiro salvezza su intelligenza?
19.
Ah, ammazza. Ok, lui è convinto di averti tolto la memoria, ma non l'ha fatto. Per cui lui chiama le guardie e gli dice, ma tu non lo sentirai, di considerarti come un ubriacone che non rispetta gli impegni. E non ti uccide perché è convinto che la tua potenza possa essere grande fonte di energia per la sua. Questo ovviamente lui non te lo dice, ma sono deduzioni che fai tu. Mentre state attraversando il corridoio della prigione, le guardie ti portano via Morbi.
No.
Ovviamente, per forza, non puoi stare nella prigione con Morbi. Ti portano via il piccolo draghetto Morbi. Tu sei abbastanza disperata per questo, anche perché non sai che cosa ci faranno. Magari lo sezionano, non ne hai idea, però te lo stanno portando via. E ci sono troppe guardie per poterti ribellare. Quello che succede è che venite sbattuti in una cella piuttosto grossa, nella quale entrate tutti e quattro. Questa cella ha delle sbarre classiche di ferro molto resistente e un lucchetto altrettanto resistente che blocca queste sbarre. Ci sono le guardie nel corridoio, ovviamente, ma c'è una particolarità che è successa. A un certo punto, da una piccola finestrella che dà verso l'esterno, sapete, la classica piccola finestrella con le sbarre, entrano due pipistrelli da questa finestra. Sono quei pipistrelli che avete visto per tutto il tempo all'interno, insomma, che vi osservavano durante tutto il percorso, durante tutte le cose che avete fatto sul carretto. C'erano sempre, ricordate, sul carretto c'era questo pipistrello fermo che vi ha osservato. È strano che due pipistrelli scelgano di loro volontà, in pieno giorno, pieno pomeriggio in realtà, di entrare all'interno della cella, ok? Il tempo che voi realizzate che è strano che ci siano questi due pipistrelli, uno dei pipistrelli si trasforma, prende una forma umana e voi vedete un elfo che indossa un abito molto semplice, una sorta di tunica senza maniche, ha una carnagione molto chiara, quasi alabastro, dei capelli di lunghezza media, sfumati dal nero al verde petrolio, e ha questi occhi grigio scuro, quasi argento liquido, un po' a mandorla, e voi l'avete visto davanti ai vostri occhi trasformarsi da pipistrello in persona. L'altro pipistrello, non appena lui si è trasformato, si poggia sulla spalla di questa figura.
Positivo.
No. Sentite questo suono provenire da là, evidentemente qualcuno sta giocando col Dulcimer di Morvegno per la legalità. A voi.
E allora, io sono Karantir.
Ebbene sì, l'avete riconosciuta? È Francesca Michelin, special guest star di questa terza stagione di Dungeons & DJ. Anche lei, seppur in possesso di uno spirito nerd e grande fan del Signore degli Anelli, lo sentirete, era completamente a digiuno di Dungeons & Dragons e sarà con noi in tutta la sessione. Questo, nel pieno spirito divulgativo di questo podcast, ci permette di raccontarvi una cosa che è possibile far accadere anche con i vostri amici.
Metti caso che avete un gruppo di gioco stabile con cui giocate, ma una sera c'è una persona in più che magari ha voglia di provare il gioco, anche se poi non ha la certezza di poter proseguire in tutte le sere con voi. Cosa si fa? Lo si lascia in un angolo a guardare? Ma certo che no, lo si fa giocare, pensando a un modo per inserirlo nell'avventura, fosse anche solo con un personaggio di passaggio. E Francesca si affezionerà alle avventure di questi cinque guasconi e diventerà stabile della compagnia, o sarà anche lei solo di passaggio? Lo scoprirete presto. Intanto sentiamo un po' di
Backstory Carantir.
Allora, Francesca Michelin, benvenuta alla terza stagione di Dungeons & DJ. Tu Grazie. Hai mai giocato a Dungeons & Dragons?
No, mai.
Fantastico, perfetto. Sarà la tua prima volta. Allora, tu ti sei creata, abbiamo creato nei giorni precedenti insieme un personaggio che è super figo, secondo me, e che, e ti dico che questo i giocatori non lo sanno, ieri i giocatori di Dungeons & DJ hanno già incontrato senza averci mai parlato, cioè durante tutta la sessione loro si sono visti ogni tanto questo pipistrello che gli volava attorno e che lo osservava, ok?
Mi piace.
Allora, tu sei Carantir, questo ranger elfo, e di mestiere fai il cacciatore di taglie.
Fine backstory.
E allora, io sono Carantir.
Carantir.
Con la K? No, con la C, sono rimasta ancora prima dei truzzi e degli emo. mi chiamo Carantir e sono di fatto un elfo appartenente agli Elfi della Luna. Infatti, come vedete, ho una carnagione molto chiara, ho questi occhi argentati e il mio fedele compagno che avete visto adesso posarsi sulla mia spalla si chiama Mormacin ed è il mio pipistrello.
Quando lei dice così, Mormacin fa un piccolo voletto dalla spalla come a fare un inchino, fa una capovolta su se stesso e si ripoggia sulla spalla di Carantir. È un pipistrello molto socievole, molto carino, non sembra aggressivo.
No, anzi, è molto socievole, non vi farà del male, ma come del resto non vi farò male io, perché diciamo non vengo in pace, però non ho nessun interesse a farvi del male.
E infatti, Carantir, perché sei venuta qui?
E ci hai seguito tutto il tempo,
perché?
A questo punto. Noi ne riconosciamo che lei è... come?
Fate due più due, fate due più due, capite? Vi stava osservando in qualche modo.
Io sono qui, in realtà non voglio dirvelo.
Vabbè, cominciamo malissimo.
Non voglio dirvelo, ma semplicemente perché nel lavoro che faccio è assolutamente importante mantenere una certa riservatezza affinché le mie missioni possano compiersi e possano essere portate a termine.
Ma ci possiamo fidare di te?
Assolutamente sì.
Ok, allora mi sento più serena adesso.
Oste, com'è il vino? Buono, sì.
Cosa fate?
Carantir, ma da dove vieni? Puoi dirci qualcosa, qualche informazione in più, così ci fidiamo a caso.
Puoi anche non dirglielo, cioè sei scelto.
Vabbè, noi abbiamo un problema evidente. Facci uscire, aiutaci a uscire, perché...
Hai dei poteri.
Partiamo da lì.
Puoi fare quello che vuoi.
Ok, vorrei.
Tu esci facile perché tu ti ritrasformi in pipistrello.
Beh,
e te
ma
ne
anche
vai
noi,
due,
io divento gas, lui la solita formica.
Potete fare quello che vi pare.
No, allora, io in realtà non posso perché mi sono già trasformato.
Ma al solito.
Ma se passassimo una notte in prigione prima di complottare, potremmo forse recuperare,
certo,
no, un po'
io
di...
Io sono serena e posso in realtà
una giornata
uscire.
Lunga.
Io, cioè no, non posso uscire perché tu non lo sai, Carantir, ma fra i miei trucchetti ho una ciocca di capelli che sono fatta mettere e anche un costume e, no,
intanto spieghiamo un attimo a Carantir quello che vede lei nel momento in cui entra nella prigione. Lei vede un mago piuttosto cupo, con una alto ma molto secco e un po', diciamo, di costituzione non particolarmente solida. Hai la sensazione che se gli tiri una schicchera lui casca per terra. Però ha una bacchetta di sicomoro e una faccia molto cupa, sempre tetra, ed è appunto il penombra. Poi ti accorgi che c'è un druido, lo riconosci, un druido, e tu sai che i druidi, volendo, possono trasformarsi in animale abbastanza agilmente, e lui pure è un elfo, se non ricordo male.
Mezzelfo,
è un mezzelfo, quindi avete qualcosa in comune, per esempio le orecchie a punta, e lui si chiama Shenron Walsh, e lui... È strano perché a parte hai residui di trucco femminile in faccia.
È una lunga storia.
Ed è strano, ti colpisce. Poi hai una dragonide, quindi una figura umana con la forma di drago e un dente d'oro che brilla. Molto molto particolare ed è lo vedi molto giovane, sembra quasi una ragazzina, non avrà più di 20 anni, è proprio un adolescente. E infine hai una specie di bestione piccolino ma tozzo e molto agguerrita, c'ha un sacco di cicatrici oltre che tatuaggi in faccia.
La reference è Britney Spears nel periodo peggiore.
Ah, nel periodo peggiore
e lei,
della sua vita.
E lei è Candelora Grattaciottoli, ok? E in realtà loro non ti si sono presentati ancora, non hanno detto i loro nomi, sono io che te li ho detti, quindi tu i loro nomi ancora non li sai. E in questo momento, mentre voi state cominciando a fare amicizie e gli avete chiesto come farci uscire, Morbegno, nella cella, 2 o 3 celle dopo, cominci a prendere conoscenza di quello che succede. Però
ma
sei solo nella cella.
Non...
Se vuoi fare qualcosa da questo momento in poi me lo dici, urlare, dire, uscire, fare quello che ti pare. Ovviamente ci sono le guardie che vi controllano e a un certo punto una guardia vi vede.
Ma quante sono?
Si accorge che c'è una persona in più, però non si ricorda quante persone ha arrestato, quindi non ci fa esatto, vi conta e dice sì, vabbè, boh, ok, sarà. Pazienza, non ci fa tanto caso. E le guardie sono tante, sono in tutto il piano. Diciamo che se uscite da lì direttamente ed evadete direttamente, scatta una bella rissa, cioè, ma proprio un combattimento di quelli super ignoranti.
Vabbè, se Morbegno si fa, noi non sappiamo che Morbegno. Ah, no, no. Sì,
voi
sì,
l'avete
l'abbiamo visto. Allora io posso gridare,
certo,
Morbegno!
Chi mi chiama?
Sono Candelora!
Candelora, io non ci credo, la mia gioia è praticamente incontenibile, guarda!
Che cosa fai qui anche tu? Che cosa è successo?
Ma credo che faccia un po' parte dell'ordito, come si dice, storico di questa serie. Cioè tutte le questioni si complicano, si va in prigione, si esce, si torna, ci si trasforma. Io sto vivendo così momento per momento questa
detenzione. Ma come mai sei finito qui?
Pensate, perché posso gridare tra l'altro?
Puoi fare quello che vuoi. Puoi fare
no, perché
che
vedo
vuoi.
Che le guardi così. Perché quando mi sono recato per fare la mia parte di bardo musico di corte, mi è stata fatta una proposta indecente alla quale io ho risposto di no per proteggere me stesso e voi. La proposta consisteva...
Quando lui dice, comincia a parlare, dice questa cosa, senti le guardie e fai, ma sta zitto ubriacone, ti abbiamo trovato ubriaco nel palazzo reale, dovevi suonare al re, non l'hai fatto, stai zitto. E
ma io... stai zitto tu, servo, che cazzo vuoi? Scusate, un piccolo moto d'orgoglio. Io non sto a incarcerare la gente per un tozzo di pane, io sono un artista, stai zitto, ma vada a quel paese, vada.
Quindi perché ti hanno portato qui?
Perché ho rifiutato di prendere il possesso assoluto della città come nuovo sovrano.
Ma ha veramente rifiutato,
sì,
una casa del genere?
In cambio del tradimento nei vostri confronti.
Sei cambiato,
e
quindi?
Della vostra... No, sono sempre rimasta la stessa persona, lo stesso acquario ascendente capricorno al quale piace dare improvvisi dimostrazioni di solidarietà.
Mentre lui dice tutto questo, le guardie ridono, cioè non credono una parola di quello che dice, perché è un povero ubriacone.
Ridete stronzi.
Ti liberiamo noi. Allora ragazzi,
cosa volete fare? Volete dormire? Perché io non ho nulla da recuperare, sono serenissima e sono anche molto scaltra. Certo, uscire da una prigione da sola la vedo dura.
Dobbiamo fare un lavoro di gruppo. Ma cosa, dormendo cosa recuperiamo?
Cosa abbiamo? Tutti gli incantesimi. Rifare tutti gli incantesimi.
Lei vuole trasformarsi in pipistrello di nuovo.
Anche tu
Però è mezzo pomeriggio, ora che dormiamo. Se ci viene sonno, bene, ma...
Allora,
ancora è lunga.
Però in realtà io aspetterei la notte, mi riposerei, aspetterei la notte, perché io di notte diciamo che
riesci a fare qualcosa,
sono,
di
non
fare
sono un morning type,
è più okay. Potente, quindi cosa facciamo?
Rimaniamo qui tanto.
Intanto studiamo cosa fare.
Voi intanto non siete innamorati?
No, lui è innamorato di me, ma non
c'è. Tu esatto, tu
per quanto tempo?
Per ancora mezz'ora, okay. Quindi se passa la notte
quindi vedi
passa.
Che cosa devi fare,
ma
no? Adesso.
Ma guarda, non c'è nulla da fare, cerchiamo di decidere come...
Ma poi soprattutto ma davanti senti... ad altri, cioè la cella è piccola,
io sono talmente...
da niente alla mucchiata...
Io sono talmente sotto pozione che anche davanti a tutti.
Posso gridare il nome di mia figlia, magari...
Brava.
Certo.
Callì!
E tu senti, tu ovviamente Carantir non hai idea di che cosa sta accadendo perché non...
No, ma
non
osservo,
okay.
Come sempre.
Senti, dai piani più sotto, molto più sotto, provenire...
Sono qui!
No.
Più giù era.
Ma molto più giù.
Combinato
molto più giù.
Sei ferita! Come stai?
E tu non senti nessuna risposta perché evidentemente il suo aver detto sono qui gli ha tirato contro delle ire di qualcuno.
Ok.
Allora, ragazzi, io ho uno...
Non ti far venire in mente di salvare nessuno, eh? Allora, noi dobbiamo uscire.
No, la salviamo.
Allora,
salviamo,
no, Glera, tu fatti gli affari tuoi, che mi sembra che la tua vita sia già un disastro. Quindi non intrometterti nelle mie storie. Erpe, io posso anche andare da sola, okay. Non ho bisogno di
niente di nessuno.
Quindi...
Allora, magari... Personalmente ritengo che dopo aver rinunciato a possedere una città
non
tanto voi salvate me, ritengo di non avere ulteriori debiti di particolare premura, no. Vi ho salvati, siete in prigione anche voi, ma non per colpa mia.
Ma Morbegno, com'è la situazione in cielo prima di finire?
Ah già, vero, avevo dimenticato di urlare, dimenticavo che ero in un'altra stanza, scusami, forse non hai sentito quello che ho detto.
No, l'ho sentito, ma hai visto che la sfera non... cupola, hai notato?
Non ne so nulla, però se mi dite che è diminuita non posso che felicitarmi.
È diminuita,
è viva, è la prima bella notizia della giornata.
Sì, non confessiamo, diciamo che sono stati
ma
lui è ubriaco, io sto gridando da quando
sono ubriaco.
No, sei ubriaco, ti hanno dato dell'ubriacone. Ti hanno dato dell'ubriacone. Perché evidentemente il re gli ha detto: ma questo è un povero ubriacone, non credete a una parola di quello che dice, portatelo via.
Ah, il re ha bisogno di acquisire credito presso i suoi sgherri.
Evidentemente sì. Chissà che cosa puoi dire tu che può mettere in difficoltà il re.
Io comunque, giusto per parlare un attimo del mio zainettino, ho 15 metri di corde di canapa. Magari ci serve, non so. E ho anche 10 chiodi da rocciatore.
Ok, tenete presente che, adesso lo dico per Carantir, in qualsiasi momento può uscire dalla prigione, ma anche qualcuno di voi può uscire facilmente dalla prigione, quindi se avete bisogno di supporto esterno, magari da qualcuno che trovate, lo trovate in un click.
Morbegno pure può scappare.
Morbegno è bloccato, però non so che incantesimi ha.
Io ho l'invisibilità.
Ma da dove passi? Sei invisibile, mica sottile.
Ah, in quel senso lì, sì. Non è che devi intervenire.
Quello che si potrebbe fare è chiedere a Mormacim di uscire... Tanto riesce serenamente,
esatto, sì.
E andare a chiamare degli animali che sfondino le pareti della cella.
Il problema è che fuori di animali c'è anche un dragone che ci
un drago zombie che gira sulla parte esterna della cella.
E se lo usassimo a nostro favore, cioè bisognerebbe tipo ipnotizzarlo,
parlargli,
provare a.
Ma è fuori dalla cupola, lui non può passare.
E no, la cupola siamo... per metà è.
E anche noi siamo fuori dalla cupola.
Voi siete nella parte esterna.
Ah, ok, allora sì.
Esatto. Se non avete la mappa sotto mano, che vi ricordo potete agilmente scaricare da www.francescolancia.com, dovete sapere che la prigione è nella zona più esterna della città, quella oramai senza cupola. Ovviamente noi, se potevamo immaginare che avrebbero disattivato parte della cupola, non avevamo previsto che li avrebbero arrestati. Stiamo improvvisando insieme, per cui sono curiosissimo di vedere che cosa causerà questa coincidenza. Ma ora un grande classico di D&D, i giocatori che organizzano un piano.
L'onda tonante prende tutti quelli che ci sono attorno?
Sì. Però l'idea di usare il drago a favore vostro non è male, perché uno di voi può uscire e il drago vi sta cercando, in particolare Erpe.
Il punto è che chi ha poteri persuasivi nei confronti del drago?
Basta farsi vedere.
Lo fai gravitare intorno alla prigione, magari sputando, crea casino e non riusciamo a uscire.
Però magari anche Carantir ha dei poteri sugli animali, visto che ha amico un pipistrello.
Anche l'idea di Carantir è possibile, però deve capire che animali cerca.
Stavo pensando, e se invece mandi il tuo pipistrello a farsi una chiacchierata con il drago, cioè almeno avvicina, no?
Però rischia di essere bruciato vivo, povera creatura.
E tu ci tieni, gli vuoi bene?
Gli vorrei un po' di bene, giusto un po'.
Erpe, dovete andare voi due.
Allora. A chiamare chi? Andiamo a cercare degli arpisti della resistenza.
Attirate l'attenzione del drago zombie e creiamo casino sulla prigione, così noi ci...
Uliana non ci può essere d'aiuto?
Per questo dicevo, andiamo dagli arpisti, quindi da Uliana, a chiedere. Ci sarà un esercito sotterraneo?
Allora, io dalla finestra ci passo?
In forma gassosa, senz'altro sì.
No, volando.
Sono finestre molto piccole. In forma gassosa non c'è problema, passi dove ti pare.
Ma tu puoi trasformarti ancora o no?
Devo dormire, se facciamo una notte qui posso ritrasformarmi.
Allora, per forza. Passare la notte così.
Ci sono poteri persuasivi attraverso la musica, ad esempio?
Beh, sì.
Finora non è servito molto, devo dire.
Però magari anche un po' stile pifferaio magico, qualcosa del genere.
Una cosa che sicuramente lui può fare è cominciare a suonare e vedere se le guardie si, magari vengono attratte dalla tua musica, perché tu comunque sei molto brava a suonare, quindi chi lo sa.
Grazie, ho iniziato da molto giovane, devo dire, un merito che do ai miei genitori di avermi comunque sempre incoraggiato in questa.
Valutate voi qual è il piano parte. Migliore.
Ai miei tempi la musica certo era il pop. Vabbè, il cercando di sfinire le guardie.
Ragazzi, posso
supponiamo
dire.
Che il drago arriva, spara sulla prigione, distrugge, apre un varco e noi scappiamo insieme.
Direi di sì.
Cosa potrà mai andare storto?
Io intanto inizio a scaldare un po' la serratura fingendo di starnutire per vedere se il fuoco fa qualcosa.
Ok, come sputi fuoco sulla serratura, sì. La guardia ovviamente che sta fuori se ne accorge e con l'ascia cerca di allontanarti da dentro rispetto alla serratura.
E non succede nulla alla serratura?
Si scalda un pochino.
Volete dormire?
Dormiamo.
Andate a dormire. Così almeno recuperate i poteri.
Io non ho nulla da recuperare.
No, ma noi stiamo svegli e ce la
raccontiamo. Tu hai lo spruzzo da recuperare, il fuoco.
Allora
dai, andate a no.
Ma in quanto tu, dragonide, tu donna meravigliosa in tutto
questo
riguardo, ma in quanto tu donna perfetta, non è che parli col drago anche col drago zombie, vi capite?
Non lo so se... il problema è che io come faccio a uscire dalla prigione?
No, era per quando attireremo il drago...
Posso provarci?
È il drago
posso
che appunto provarci. È lì davanti a noi ci vuole ammazzare.
Beh, ma è quello che dobbiamo fare, eh? Dobbiamo sedurre il drago, zombie.
Dormire o non dormire?
Dormiamo.
Dormite.
No, dico dormire o non dormire. A parte questo problema, è indubbio che tutti noi fuori da questo luogo otteniamo risultati migliori che all'interno di questo luogo. Per cui, a parte... chi deve recuperare le forze, perché non utilizziamo i nostri poteri che sono vari e assortiti intanto per uscire da qua, e una volta usciti contattiamo gli arpisti, i draghi e tutti quelli che vogliamo.
Morbi.
Gli animali aggressivi.
No, devo recuperare anche mio fratello, tu c'hai tua figlia e io mio fratello.
Però hai visto,
scusate,
come l'ha risolta in fretta.
Carantir, tu tutto quello che non capisci puoi chiedere, nel senso, ma non so di che state a parlare, mettetemi al corrente.
No, perfetto. Ma Carantir, non ci dovresti raccontarci qualcosa di tuo prima di chiedere a noi?
Perché
se posso.
Noi personalmente ti possiamo Carantir, che siamo tutti delle brave. Scusa, era per creare un po' di, insomma, un po' di
apprezzo molto.
Quindi tu suggerisci, Morbegno, di riposare, quindi questo.
Riposare,
dai, allora.
Riprendere energie, uscire, organizzarsi, okay. Rientrare a riprendere.
Siamo
tutti
d'accordo?
I buoni.
Vai, andiamo a letto.
Dai, silenzio. Allora.
Carantir, tu anche ripassi la notte lì?
Sì, perfetto. Così recupero le forze per trasformarmi ancora in pipistrello.
Perfetto, passa la notte. Non so se volete scambiarvi delle informazioni approfittando che è notte.
Forse
che ci sono meno guardie, magari sono
potremmo potremmo dare per inteso che ci siamo raccontati le cose, ci siamo rimessi no?
No, però non, lei non le sa, quindi raccontategliele se ci avete qualcosa da dire.
Ah, ok.
Beh, dei vostri familiari, parenti.
Ma però sai, Carantir, se tu non mi dici, cioè non capisco per quale ragione io ti debba dire gli affari miei, che non sono così interessanti peraltro,
Ma soprattutto perché dobbiamo portarcela dietro.
Perché è qui e ci aiuta. Quindi tu hai una missione che non ci puoi dire.
Esatto, perché riesca io non posso svelarvela ancora.
E non è che vuole uccidere te?
No, non ho nessun interesse a farlo.
Cosa potrebbe dire però
se
non questo?
Il trono, ricordiamoci.
Sì.
Tu vuoi sapere qualcosa?
Sì, voglio sapere come mai tua figlia è qui, se lo sai, che cosa ipotizzi.
Ma no, guarda, non mi interessa di mia figlia.
Addirittura?
Quindi se non interessa a me, immagino che no. Credo faccia parte della resistenza, ecco. Sì, quindi potrebbe tornarci utile. Per questo andrei a salvarla, solo per quello.
Quale resistenza?
Ma scusa, Carantini, svolazzavi in giro.
Non era quello che le interessava.
Sono molto veloce quando volo e ho poco tempo a volte per osservare. Che cos'è questa resistenza di cui
spiegategli
parlate?
Al volo.
Stiamo lottando. Io sarei il vero erede al trono, fatto fuori anni fa, ma quella è una storia molto lunga. Chi oggi governa questa città e la opprime è un cattivissimo, peraltro il suo ex anche, che si chiama
Razgar.
E c'è però una resistenza, e sono gli arpisti che cercano di combattere Razgar, e noi quindi ci siamo ritrovati a essere parte della resistenza. Posso dire anche che la Salma ci aveva detto: noi sono secoli che proviamo a trovare le chiavi.
No, secoli no. No. Anni che proviamo a trovare le chiavi.
Le abbiamo trovate?
Una.
Ci serve l'altra chiave per togliere la cupola che protegge la città.
Adesso il
protegge.
Teschio dov'è?
Il teschio è esploso.
Ok, e la pietra dov'è?
Esplosa.
È diventata marcita.
Dobbiamo togliere la cupola, perché la cupola dà potere a Razgar.
Francesca era fomentatissima prima di iniziare a giocare. Ha preparato il suo personaggio con grande attenzione a ogni dettaglio, perché, parole sue, io sono una secchiona e quando gioco lo faccio seriamente. Fantastico. Per cui voi non lo vedrete, ma sta letteralmente prendendo appunti su un quadernino.
Molto bene, grazie.
Prego.
E lei segna sul
tavolo. In realtà lei è dell'agenzia delle
sta prendendo nota di tutto.
Sì.
Va bene, dobbiamo organizzarci quindi.
Mentre
ragazzi,
passa la notte, e la notte per voi passa tutto sommato serena, perché ripeto, non siete accusati di chissà quali crimini, anche di Morbegno non ti prestano tanta attenzione le guardie. Quello che però vi tortura durante la notte è sentire le urla belluine dei torturati nei piani inferiori della cella. E, purtroppo ogni tanto senti anche qualche urlo che potresti attribuire a un piccolo drago che viene in qualche modo esaminato, scoperto, torturato. Ma non so che cosa sta accadendo.
Senti, abusato
delle draghe, di un piccolo, delle urla di un piccolo drago.
Ora tocca a me.
E, due voci vi colpiscono in particolare. Una la riconoscete chiaramente, perché è quella di Kelly, che in qualche modo si lamenta di essere lì e cerca la tua presenza da qualche parte. E la seconda invece è quella di urla ranocchiose di qualcuno a forma di rana, insomma sono urla gracidanti di qualcuno che viene torturato, e prova a cantare questo qualcuno.
Canta storie che noi conosciamo.
Pochissima energia, proprio è sfiatato nel cantare.
Ma può sentirci? Possono sentirci?
Non lo so.
Proviamo a gridare e capire a che piano sono.
No, stiamo dormendo. Aspetta.
No, ci siamo svegliati.
Come hai detto?
McTod.
Ok. Quando lui urla McTod, da sotto si sente. Aiuto!
Lui sicuramente.
Lui.
A che piano sei, McTod?
Senti. E zitto! E senti un rumore.
No. E scorreggiano in faccia. Che schifo.
Ma noi ci interessa.
Scusatemi, quando lui ha detto McTod, Mormacir ha una strana reazione, cioè è un nome che cercava, è qualcosa che gli torna.
Tu non puoi andare col pipistrello a vedere che cosa succede giù in queste segrete?
Assolutamente sì.
Perché magari ci è utile, a parte che anche te ti interessa un po', ho capito, però anche a noi può essere utile
capire a che piano sono,
vedere che cosa sta succedendo, rassicurare lei sul suo fratello.
Che McTod canticchi qualcosa, qualcuna delle sue che ci può dare delle indicazioni.
McTod poi aveva diverse,
faceva gli indovinelli, un sacco di cose utilissime.
Quindi niente, cara, se c'hai voglia di farti sto sbatti, no, di farti sto sbatti, che scendi e magari ci vai a vedere dov'è Morbi, Kelly e Ranocchio.
Nel frattempo io e Erpe usciamo? Facciamo questa cosa.
Non è ancora notte.
Ah, è ancora notte.
Sì,
okay.
Sì,
no,
tutto questo sta
noi aspettiamo il rientro, poi insomma con la luce torniamo in giro.
Allora io mando a questo punto però il pipistrello, non mi trasformo.
Certo.
Perfetto.
Il pipistrello sono i tuoi occhi praticamente.
Ottimo, allora mando Mormacin a vedere che cosa sta accadendo.
Perfetto, voi vedete Karantir che sussurra qualcosa a Mormacir. Mormacir decolla dalle sue spalle, passa attraverso le sbarre serenamente. Le guardie lo ignorano, cercano di scacciarlo, ma sono anche sorprese dal vedere che il pipistrello va giù, ma non gli danno troppo peso. Passa qualche minuto, Mormacir si fa tutto il giro, torna su, si ripoggia sulla spalla di Karantir e telepaticamente comunica qualcosa. E quello che Mormacir ti comunica è che ai piani inferiori c'è una ragazza molto giovane, 15 anni, che non è nella sala delle torture, ma è al piano appena superiore, circondata a vista da guardie molto molto potenti, mezzorchi molto molto aggressivi. Al piano inferiore invece c'è, nella sala delle torture, ci sono due gnoll, che sono due mostri molto molto grossi, aggressivi e pochissimo ragionevoli, cioè non hanno una grande intelligenza, che stanno torturando un ranocchietto piccolo così, umanoide, che è legato mani e piedi e che urla di dolore. Ci sono degli strumenti musicali poggiati sul lato di questa sala delle torture, e i due gnoll gli stanno chiedendo in continuazione di confessare dov'è questo corno che lui ha rubato. In continuazione.
Scusami, è sullo stesso piano, scusami.
È l'ultimo piano. Immaginatevi tipo l'inferno dantesco, la prigione Kelly che scende. Kelly è al piano di sopra, quindi non è nella sala delle torture in questo momento. Poi sempre Mormacir ti dice che ha visto nei piani superiori, è stato colpito da un gigante con due teste che litigavano tra loro, tantissime bestie di qua e di là, e, gnomi, nani, Morbi. Eccetera, eccetera. Di Morbi non ha tracce. Ok, di Morbi non ha tracce.
Potrebbe essere morto.
Non l'ha visto in questo
percorso.
Ma no,
si lamentava.
Ok, questo è tutto quello che Mormacir ti dice. Poi tu decidi che cosa riportare a loro, sapendo però che ormai praticamente hanno sentito tutto quello che gli ho detto io.
Allora, è tornato sulla mia spalla il mio fedele amico Pipistrello, come dicono dalle mie parti, Barbastriglio. E mi ha detto che la situazione, insomma, nelle segrete, come si può dire, è un po' tesa. Perché abbiamo innanzitutto questa giovane ragazza che sta urlando e c'è una situazione un po' caotica, perché ci sono questi mezz'orchi, ci sono delle creature malvagie che in qualche modo stanno creando scompiglio e soprattutto stanno torturando. C'è del delirio, ma soprattutto c'è McTodd che insomma è in una situazione particolare. Lo stanno torturando e gli stanno chiedendo di dire dov'è che ha nascosto il corno. Allora, la cosa interessante che ha notato Mormacin è che ci sono degli strumenti musicali, non so perché, ma c'è in questa situazione ci sono degli strumenti musicali. E a me sinceramente sarebbe venuta un'idea.
Avrei potuto tagliare questa parte in cui Francesca rispiega agli altri giocatori quello che ho appena detto io, ma la lascio per mostrare un punto secondo me importante. Francesca è appena arrivata, non ha mai giocato prima, deve, diciamo così, prendere confidenza con il gioco Dungeons & Dragons e anche con l'improvvisazione, per cui banalmente anche ripetere qualcosa che ha appena sentito ma con parole sue le permette di sciogliersi un po', di rompere l'emozione e entrare ancora di più all'interno del gioco. Da master, quello che sto facendo è accompagnare pian piano una persona che non ha mai giocato all'interno della partita, che poi è un po' il punto di tutto questo podcast fin dalla prima stagione. Poi magari Francesca non aveva neanche bisogno di essere, diciamo così, introdotta, ma meglio un'accortezza di troppo che una in meno.
Potremmo portare il maestro Morbegno
per la
proprio
legalità.
Lì, in modo da far addormentare tutti i mezz'orchi, tutte le creature che sono lì, e prenderci McTodd.
Ma noi siamo sicuri che la persuasione del maestro con gli strumenti sia sufficiente per far addormentare tutti quanti?
Casomai possiamo attrezzarci e creare una sorta di attacchi concatenati.
Però secondo me li possiamo addormentare con gli incantesimi, se lo scopo è addormentare.
Ci dovete arrivare giù.
Dalla nostra cella, andare giù, lo possiamo fare forse.
Ma vuoi dirci come mai ci tieni così tanto William McTodd?
No, non ve lo posso dire, ma so che è un obiettivo che abbiamo in comune e per questo voglio aiutarvi.
Mamma mia.
Raga, William McTodd ha ciò che il sovrano usurpatore desidera. Infatti anche durante la sua offerta di tradimento nei vostri confronti sottolineava come il possesso di questo oggetto sia per lui fondamentale. Quindi anch'io chiedo scusa a Karantir se non sono così fiducioso che la musica possa avere ragione della resistenza dei cattivi.
Scusate, interrompo ancora una volta per far notare una cosa molto bella e nell'improvvisazione molto importante che il maestro Rocco Tanica ha evidentemente nel DNA. Qui Francesca ha proposto un'idea della quale Rocco non è sinceramente convinto. Esistono principalmente due modi per rifiutare una proposta. Il primo è dire no, la tua proposta fa schifo, che in genere garantisce due effetti. Inibisce chi ha fatto la proposta dal farne altre in futuro e fa sentire quel giocatore inadeguato o sbagliato e magari lo fa pure arrabbiare perché si sente ferito. Il secondo modo è quello che nell'improvvisazione teatrale viene chiamato nope,
Cioè un no, ma carino, che rispetta comunque l'idea dell'altro, che se tutto va bene non si sentirà ferito e sarà pronto a proporre altre idee. Sembra poco, ma quel no fa tutta la differenza del mondo nel tenere nell'improvvisazione un'atmosfera serena e immagino anche al tavolo di gioco.
Ma mentre sono d'accordo con il collega Erpe che gli incantesimi sì. Quindi perché non cercare di liberare McTodd, portarcelo fuori con i sistemi di qui sopra? A quel punto siamo tutti liberi, tutti fuori e con quello che possiede ciò che il re desidera. Quale situazione più confacente di questa, io mi chiedo.
Ok, come usciamo da qua? Perché vi ricordo che voi avete i poteri, avete gli incantesimi.
Allora, voi potete
io sono una ladra.
Vogliamo fare la cosa del drago?
Secondo me far richiamare il drago che si abbatte su di noi, sfonda la parete della prigione e a quel punto liberi tutti.
Ma tu, Morbegno, puoi uscire?
E allora io ho diversi trucchi che mi potrebbero anche consentire di prendere non visto il collega McTodd e portarlo fuori. In che modo? Io ho un camuffare se stesso.
Camuffare se stesso è un incantesimo che permette a chi lo lancia di assumere un aspetto diverso per la durata dell'incantesimo o finché egli non usa la sua azione per terminarlo. Può apparire 30 cm più alto o più basso e apparire più magro, più grasso o di corporatura normale. Non può tuttavia cambiare il suo tipo di corpo, quindi ad esempio deve adottare una forma che usi la stessa disposizione basilare degli arti.
Con il quale potrei camuffarmi da autorità di altissimo livello, ultimo il re.
Anch'io posso camuffarmi.
Cioè, camuffare, quando abbiamo camuffato era il rossetto e il rimmel, non è che si può far molto.
Tanto datti una calmata, perché tu eri lì che dormivi sul carretto.
Scusate, il mio camuffare a che livello credibilità?
No, no, diventi proprio un'altra persona.
Quindi potete voi due uscire.
Pure lui.
Sì, Morbegno.
Resta sempre
anche
da capire come uscire, eh. Cioè, voi va bene, voi lo sapete.
Cara, Erpe e Sharon possono trasformarsi e uscire. Loro due possono fingersi guardie e liberarmi.
Sì, ma Morbegno deve uscire dalla prigione, però. È vero che dentro la prigione può diventare qualcun altro, ma le guardie mica sono incoglionite. Allora,
scusa, Master, immagino che le guardie hanno le chiavi attaccate alla
Esatto. Certamente,
no?
Sì.
E io ho il blocca persone.
Okay.
Io posso mandare il raggio di magia su un secondino con le chiavi.
Che ci passa vicino.
Esco, prendo
sì, ma non è l'unico secondino, eh. Ce ne stanno tanti.
Blocca
mi trasformo in
una ne blocchi.
No,
una
così è scritto.
Ti assicuro che ne blocchi una.
Mi trasformo in uno scimpanzé, prendo le chiavi e scappo, non mi prendono
anch'io
più.
Anch'io blocca persone.
Però secondo me bisogna mantenere un minimo di discrezione,
il
perché
polvo,
se no si scatena
passa
il delirio, abbiamo più persone contro
occhio,
di noi.
Occhio, uno per volta. Lei dice mantenere un po' di discrezione perché ci sono tante guardie.
È vero.
E allora mi inserisco per dire che sempre sfruttando il numero di incantesimi io potrei diventare invisibile. Le guardie passano davanti alla mia porta, vedono che non c'è più, aprono per controllare se veramente ci sono. E a quel punto io sgattaiolo scendo ai piani inferiori.
Però sai cosa
riappari come capo del carcere?
Facciamo finire Morbegno, che mi sembra un'idea geniale.
Aspetta, io ho un'ulteriore possibilità. Io so scassinare le serrature.
Anch'io.
Quindi
sì,
possiamo aprirci la serra.
Quello senz'altro, ma le guardie sono il problema, sono le guardie.
Niente, non hanno capito,
raga,
che siamo in prigione.
I più discreti possibili possiamo essere solo, credo in questo momento, Carantir, che ha possibilità di
esce dalla finestra.
Ed esce dalla finestra.
Carantir non è in prigione praticamente, fa come gli pare.
Non è in prigione, va in giro. Io mi rendo invisibile e raggiungo i piani inferiori, lì camuffo, estraggo il McTodd e ci troviamo fuori. Avete presente dove c'è quell'edificio? Quello qua?
C'è il tabacchi?
Dove c'è il carretto?
Questo vuol dire in sostanza che dobbiamo far uscire loro due.
No, aspettate, io ho un'idea. Mentre lui fa tutta questa cosa, le guardie ovviamente si preoccupano e vanno nella loro cella. Io ho un piede di porco, sono una ladra.
Ti hanno tolto le cose prima di metterti in prigione.
Non le ho di...
Le avrai lasciate fuori dalla cella.
Cioè,
vabbè,
almeno fuori
tu,
dalla cella.
Allora anche a te hanno
tolto. Quelli no, sono...
Allora, lui
così
apre la serratura, sì. Io mi travesto da guardia e sono fuori.
Ditemi che volete. Facciamo questo piano.
Scusami,
Shenron, Carantir e Glera cosa fanno? Allora, Carantir, cosa fai mentre succede tutto questo?
Ci sto pensando.
Ok, allora vado da Shenron. Vado da Shenron.
Io mi trasformerei in un geco, un animale che riesce a uscire senza farsi notare sulle pareti. E...
Ok,
io sono l'unica fregata.
Ti mangia perché mangia.
No, infatti dovresti fare un pipistrello pure tu, così
non può volare, non può trasformarsi in cose che volano.
Ah. Allora
se sono tutti fuori, io a sto punto faccio un'onda tonante e esco.
Sì, ma è sempre un problema con le guardie.
Bisogna mantenere la discrezione.
Il punto è che da quel momento voi siete non solo, cioè se vi riprendono finite al piano inferiore della prigione.
No, bisogna uscire senza che se ne accorgano in quel momento, poi se ne accorgeranno. Ma
scusami, se io esco, mi traverso da qua. Ma tu non puoi uscire molto velocemente mentre
tu
tutte le guardie.
Ma tu da guardia non puoi portarla, come dire, devo portarla in isolamento.
Esatto,
quello
che dicevo io. Ok, va bene.
Quindi piani,
Andiamo.
Un piano?
Sì.
Ok, Morbegno, in questo momento preso da...
Mi invisibilizzo.
Ok, voi non vedete nulla di tutto questo in realtà. La cosa divertente è che avete parlato del piano mentre lui era in un'altra cella urlando da cella all'altra.
Esatto.
Quindi le guardie un po' sono andate in puzza, ok? E nel momento in cui tu diventi invisibile...
No, io prima di diventare visibile grido guardie, in modo che loro vengano da me e mi invisibilizzo.
Perfetto, ma nel momento in cui tu diventi invisibile loro dicono era il piano che volevano mettere in pratica, che si sono urlati da cella a cella. Quindi è invisibile, nessuno apre quella cella, perché lì dentro c'è il Morbegno.
Io ho una proposta.
Trombone triste a parte, se qualcuno mi chiedesse qual è stato il mio errore più grande da master di questa avventura di Dungeons & Dragons, direi questo qui. Non perché abbia sbagliato ad applicare una regola o un tiro di dado, ma perché qui temo di aver spento la loro ispirazione. Loro erano carichissimi, avevano pensato a un piano ed erano pronti ad effettuarlo. E io, per rispettare il realismo dell'essere loro in due celle differenti, e anche un po' per gag, lo ammetto, ho tarpato loro le ali, convinto fosse la cosa giusta da fare. Magari qualcuno la penserà diversamente, ma io, col senno di poi, da improvvisatore, sono convinto qui di aver clamorosamente toppato. Non avrei dovuto essere così infame, ma avrei dovuto forse far risaltare le loro idee anziché distruggerle. Questo per dire che anche chi come me ha oltre 20 anni di improvvisazione alle spalle sbaglia continuamente, anche in maniera distruttiva, come ho fatto in questo caso. Sono però stato molto fortunato perché, nonostante il mio errore, sempre secondo me, i giocatori non si sono lasciati abbattere e anzi si sono subito rilanciati all'avventura.
Andata, cercate sto dragone.
Dai,
fuori.
Io divento gas e vado fuori e mi trovo lì nel prato.
Io mi ritrasformo in pipistrello a questo punto.
E ci rivediamo fuori.
Fantastico, quindi è mattina, vedete Erpe che si trasforma in gas, esce dalla finestra. Rapidamente Karantir diventa pipistrello e esce dalla finestra. Morbegno torna visibile nella sua cella. Shenron diventa un geco ed esce. Nel momento in cui Erpe e Shenron riappaiono, Shenron non lo so se torna normale, non lo so, però tu a un certo punto l'incantesimo finisce di nube di gas. Torni essere umano. Il tempo che torni essere umano, cioè elfo in realtà, il tempo che torni elfo e sei nella parte più esterna della città, ovviamente arriva il drago zombie che da sopra vi vede, vi sta cercando disperatamente, quindi comincia a sputare, ad attaccare contro di te. Tu sei un geco, quindi non ti vede. Karantir non ha interesse, il drago zombie non ha interesse ad attaccarlo.
Io,
che cosa fai?
Io vado addosso al muro della prigione, così almeno magari muoio anch'io, però almeno sfonda la parete e voi vi liberate.
Ma Erpe,
no, non morire.
A non
tu,
fare la vittima,
all'ultimo momento devi saltare.
No, vabbè, intanto lo attiro il più possibile.
Fammi un tiro su destrezza. Termina qui la prima parte della quarta puntata della terza stagione di Dungeons & DJ. La seconda parte è già disponibile sul podcast. L'avventura, se volete, prosegue lì.